morning. We've talked the whole night through.
Good morning.
Good morning to you. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning.
Good morning to you.
When the band began to play, the stars were shining bright.
Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight.
So good morning, good morning. Sunbeams will soon smile through. Good morning,
good morning to you.
Sono il maggiore Pirro Graziani Cadorna, direttore dell'Istituto di Studi Psicologici Elly Pavlov, e sono qui a spiegarvi perché siete sempre lì a perdere. Da tempo i nostri studiosi hanno scoperto che un drappo nero sventolato davanti al naso di un sinistro lo fa partire in quarta come un toro nell'arena. Ma non è odio, è feticismo. Noi lo chiamiamo invidia del fascio. È automatico. Se con una mano faccio passare una legge liberticida e lobbycentrica e con l'altra faccio il saluto al duce a un evento pubblico assieme a altri 200 imbecilli, come noi affettuosamente chiamiamo i camerati più giovani, la sinistra, per cecità selettiva, vedrà solo il braccio alzato e subito si indignerà gridando: siete voi antifascisti? Dichiaratevi antifascisti! Noi, per farli arrabbiare ancora di più, nicchieremo. Faremo come? Cosa? E intanto faremo passare un taglio alla sanità. E naturalmente questo impulso va coltivato, va pasturato, per cui noi ogni giorno facciamo uscire una notizia su un assessore di Brescello che scrive decima masse invece di Christmas, oppure un presidente di provincia che toglie il nome al parco Pertini e lo rinomina Joseph Mengele Junior, precisando che si tratta del fratello musicista del più noto medico della mutua di Auschwitz. È una specie di clickbait, noi la chiamiamo fascio bait, e funziona sempre. Il motivo per cui i sinistri ragionano così è chiaro da tempo nelle parole di uno dei nostri più grandi luminari: è da mo che non ci stanno a capire più un cazzo. La sinistra è confusa su tutto, divisa, non riesce a decidersi sul fine vita, se mandare o meno la segretaria alle elezioni europee sperando che rimanga a Bruxelles, o tenersela in Italia a confondere i pacifisti, oscillando tra le armi all'Ucraina sì, le armi a Israele no, ma se al sinistro mostri un simbolo atavico del nemico, subito gli si risvegliano ricordi di lotte passate, condivise, unitarie. Comincia a cantare Bella Ciao, alza il pugnetto e va a rispolverare dalla naftalina la maglietta con Che Guevara e piange. Una volta saputo questo, noi abbiamo ideato un piano che prevede azioni di leggi liberticide e azioni di fascio bait. Una delle ultime ha visto il sacrificio di uno dei nostri uomini migliori, Pozzolo. Il suo compito era quello di festeggiare il Capodanno nel Varesotto sparando nelle chiappe una guardia giurata del ministro Del Mastro. Un trionfo! Si è alzato un polverone tale che l'abbassamento del canone per i balneari è passato liscio come l'olio sotto gli occhi esterefatti del presidente Mattarella, che ha detto: ma come, vi avevo pure avvisato nel discorso di Capodanno! Se abbiamo Pozzolo che spara uno dei nostri falindiano, i balneari non avevano una possibilità. Fuori stagione poi. Sono talmente soddisfatto, talmente felice, che vi rivelerò il nostro piano più ambizioso, il D-Day, il Dux Day. Un giorno porteremo in Parlamento la proposta di un premierato imperiale con durata di carica a 20 anni, rinnovabili automaticamente, e istituzione di una milizia che chiameremo le camicie a fiori. Ma contemporaneamente faremo passare una tempesta di azioni fascio-bait. La Russa andrà all'Opera di Milano con una statua di bronzo in grandezza naturale del duce, con un pulsante dietro che gli si schiacci e parte il braccio tipo Big Jim. La direttore Beatrice Venezi metterà in scena una Ida con elefanti veri che marciano al passo dell'oca, mentre il coro degli ebrei, invece di cantare va pensiero, canterà giovinezza, giovinezza, primavera di bellezza. E Marcello Veneziani pubblicherà online una teoria secondo cui il mandante dell'omicidio Matteotti è Gramsci. E infine Donzelli, travestito da Paperoga, farà rotolare Bignami vestito da svastica al matrimonio del figlio frocio di Vannacci, ritornato etero a colpi di Signore degli Anelli sulla nuca. Sinistra e destra, opposizione e governo, yin e yang, uniti in un cerchio che rotola inesorabile verso il radioso tramonto della democrazia.
Ed è davvero da applausi a scena aperta questo Pennacchi. Buongiorno ascoltatori di Oltrelago, vi abbiamo voluto fare sentire tutto questo monologo di Andrea Pennacchi, è andato in onda a Propaganda Live sulla 7 la settimana scorsa, perché è il manifesto del momento politico che stiamo vivendo. Non è vero, Franco? Buongiorno, Franco Iapelli.
Buongiorno, buongiorno.
E anche buongiorno al Bolscevico Lacustre. Buongiorno. Buongiorno. Allora, questo Pennacchi, come dire, fantastico, che cosa ci racconta? Franco, tu, vedendo questo video, hai detto: quello ci conosce bene, vuoi destrorsi.
Prima di tutto, la satira va sempre accettata. Non
certo,
è fuori di luogo, soprattutto quando è intelligente e fatta bene.
Questa è intelligentissima.
Perché non è, se vai a vedere, ovviamente lui esprime delle critiche, delle opinioni, lo fa attraverso la lente della satira, ma non, diciamo, può essere discutibile, non, però onestamente non è offensiva, non,
certo,
esprime una tesi che io, sì, è vero, ho detto, dico, beh, ci conosce bene, perché? Ma non è che conosce bene noi, veramente conosce bene voi di sinistra, per il semplice motivo, per il
anche lui viene da lì,
certo. per il semplice motivo che quando parla di un drappo nero che vi fa infuriare,
certo,
come i tori Miura, sì, della Catalogna, evidentemente vi conosce bene. E tra parentesi, è quello che, ecco, lì è la cosa intelligente di Pennacchi. Lui dice: a destra questa situazione la sfruttano a man bassa,
certo,
per deviare,
che si chiama arma di distrazione di massa.
Arma di distrazione di massa per deviare le critiche, magari quelle vere, quelle puntute, su cose serie, e rifare sempre il solito teatrino del sei antifascista, dimmi che sei antifascista, dillo a papà, dillo,
esatto,
a mamma, chi è che vuoi più bene, o roba del genere. Scusa, le battute
infatti ieri è venuta fuori alla Camera, dove c'era il confronto, perché c'era un question time, perdonate la voce stamattina un po' gracchiante, il question time tra Giorgia Meloni e il resto della Camera, perché la Presidente del Consiglio doveva ovviamente replicare a tutta una serie di domande che gli erano state fatte dall'opposizione, e secondo me, Giorgio, abbiamo assistito esattamente all'arma di distrazione di massa per l'ennesima volta. Cioè, la Meloni, invece di rispondere punto su punto a quelli che erano poi i rilievi che gli faceva la sinistra, che cosa ha fatto? Ha buttato la palla in tribuna, parlando di Stellantis, parlando di Repubblica che l'attacca, eccetera eccetera. Oggi su Repubblica, peraltro, in un si vede il mattinale del diciamo, è riportata una parte del mattinale del centrodestra in cui si dice: guardate che questi qua ci stanno, come dire, Stellantis e gli attacchi di Repubblica sono per coprire ormai la privatizzazione verso l'estero dell'intera fabbrica. E ancora una volta noi abbiamo visto però, caro Giorgio, la sinistra che ci è cascata con tutte le scarpe, no?
Sì.
Non è
sì,
vero?
Sì, ma io quando penso a questa sinistra, io mi rifiuto, continuo a rifiutarmi di chiamare sinistra.
Beh, sì,
penso
con qualche ragione.
Penso sempre al dito e alla luna. Mm. Perché questi guardano il dito.
Certo.
Ovviamente. No. Guardano il braccio teso.
Vabbè, è quello.
Mettila
il
come te pare, il fatto sta che la luna va da un'altra parte.
Esatto, ma infatti sai. Poi io non ho trovato però, prima ne discutevamo, prima dell'inizio della trasmissione, nelle risposte di Lichlein ieri, io non ho trovato un vero e proprio, come dire, colpo su colpo in una risposta geniale.
Allora,
l'ho trovata sempre
lì,
molto
sì, no, sono state deludenti tutte e due, se
esatto.
Mi consenti.
Anzi,
una perché
lei la butta sempre in caciara, poi
sì.
Giorgia Meloni.
Sì.
Esatto.
Cioè, voi non è che ha parlato della sanità, ha detto voi.
Sì.
Non avete creato i problemi, io li devo dire. Non vuol dire niente.
Non vuol dire,
non vuol dire niente. Così come
beh,
dire
no,
i problemi
no,
della sanità, tu devi fare quello che fa Travaglio, che non mi è simpatico,
ma
perlomeno avrebbe sciorinato una serie di dati sui quali non potevano dire niente. Invece
sì.
Di dire ci sono problemi nella sanità. E basta che uno deve telefonare per prendere appuntamento, per fare una visita,
sì, certo.
E te la danno dopo 10 mesi.
Esatto,
l'ecografia.
Certo.
Quindi
no,
figuriamoci.
Come si può dire, l'autodifesa non è colpa mia, ci stavate voi prima, è comprensibile.
Ho capito, diciamo, ma lei ci stava pure prima, poco prima, cioè lei parla di governo dei 10 anni, 11 anni fa c'era lei.
No, qua sono anni che lei stava all'opposizione, su dai.
Lei è stata ministro della gioventù.
Della gioventù all'epoca delle piramidi, scusa.
Sì,
non capito.
Delle piramidi, sì, era una mummia lei faceva.
No.
C'era
Berlusconi.
27-28 anni, su, stiamo
capito,
a
però per lei, se tu guardi, cioè lei c'è sempre stata.
Ma certo.
Anche se
ma
per
me
un
era uno strapuntino che non contava niente, su, abbi
sì, però non è che puoi dire tu dove stavi, cioè voi non avete fatto e tu
se
giustamente
per quello,
quella gli dice
guarda,
tu dove
se vogliamo fare una critica alla Meloni te la faccio io da destra.
Sì.
Oh, allora, cominciamo col dire che ha approvato la legge Fornero.
Certo.
Oh, quindi quella secondo me è una colpa senza se senza ma, inestinguibile.
Sì, quella certamente.
E l'altra quando lei propose per la riforma delle pensioni il taglio a 5.000 euro lordi.
Certo.
Se ti ricordi.
Sì, sì.
Cosa che io criticai moltissimo perché lei, dico questa ma dove vive? Non lo sa quanto so 5.000 euro lordi.
Sì, certo.
Magari. Di uno che ha fatto il primario, di uno che ha fatto il giudice
certo.
Della cosa, di uno che deve pagare il mutuo e magari
certo.
Deve essere impegnato certo. Per una certa cifra. Quindi parlava a vanvera, tant'è
certo.
Vero che poi se l'è rimangiato. Tenendo presente che la Meloni, se vogliamo, fa delle critiche ad personam, ci vuole pochissimo, perché ti posso assicurare che lei prende i contributi, cioè prende, vengono versati come per scrivere la legge i contributi come giornalista fino a che è deputata e parlamentare, cioè praticamente sempre però percepisce anche il vitalizio o quello che sarà il vitalizio dei parlamentari, quindi lei prenderà ben due pensioni
sì, allora,
che
sono
cumulabili.
Allora te ne dico un'altra, perché mo mi stanno proprio a girare quelle cose, perché poi dopo tolgono il reddito di cittadinanza e rompono i coglioni prendendo vitalizi questo
beh,
e quest'altro
però, aspetta,
allora
no,
prima che mi dici la retorica eccetera eccetera
no,
hanno tolto il reddito di cittadinanza, hanno messo una cosa che non entra in vigore automaticamente alla fine del reddito di cittadinanza. Prima fai la domanda, poi te l'appoggiano e così facendo hanno risparmiato gennaio, per esempio.
Certo, certo.
Guarda un po' che gente che è questi, capito?
Ma
cioè
nessuno
risparmiano sulla pelle dei morti di fame.
Ma
questo
nessuno
è il fatto. E poi dopo aumentano i soldi che vengono dati ai ministeri in modo 2 milioni che sono arrivati al Ministero dell'Agricoltura in modo da poter allargare gli staff perché si ammazzano di lavoro e mo faranno pure quelli a meditazione antistress al Ministero dell'Agricoltura. fortuna perché c'hanno troppo da fare.
Il riferimento, ogni riferimento.
No, c'è poco da star fermi. Io sono, c'ho le cose piene, capito? Piene. A sentire Schlein, Meloni e tutta questa gente, mi sono veramente scartavetrato.
Questo è giusto, questo
perché
è giusto.
Ti stavo, volevo solo aggiungere, non che tu abbia torto, volevo solamente, come io sto criticando la mia parte, la mia insomma, sì, di qualcuno, parte politica,
cioè, perché non è manco la tua,
non è nemmeno la mia, se vogliamo, ecco. Io sto cane sciolto per i campi, e, però voglio dire, è generale la cosa, voglio dire, riguarda tutti i partiti.
Ma questo non mi consola,
No, fammi finire. Dico, de gente che prende 3 prebende, cose del genere, 4, c'è tutto l'arco politico parlamentare.
Esatto. Io parlo dalla parte di quelli che si sono visti togliere il reddito di cittadinanza e che lo riprenderanno forse a febbraio,
era
a marzo,
uno dei punti
forse.
Dove
se vogliamo criticare la Meloni, però critichiamo prima Giuliana Amato, che ne prende 14-15 indennità,
neanche mi interessa. Ma non, stavamo dicendo come puoi attaccare la Meloni? Schlein gli dice della sanità, delle cose, ma parliamo delle cose che sono successe, quelle accadute, cioè come si è mossa la Meloni, qual è stato l'unico provvedimento entrato operativo? Il
nulla,
taglio del reddito di cittadinanza, quello è entrato operativo.
Sì.
Il reddito di cittadinanza,
sì,
il taglio.
Ma infatti, la Schlein, non a caso, gli ha detto lei è la signora dei tagli, perché l'unica cosa che ha fatto fino a questo momento è stato tagliare. Di altro, però, al di là appunto della propaganda, della cosa, non ha fatto. E quindi la cosa che ieri guardavo. Senza grande interesse, peraltro, il dibattito alla Camera. Ecco, io ho visto sostanzialmente una persona come la Meloni che poteva dire la qualunque, perché dall'altra parte c'era il niente. Cioè, voglio dire, Giuseppe Conte che si alza e dice lei è remida al contrario, perché invece di tutto quello che tocca lo distrugge. È una battuta, sì, però a me mi lascia cordialmente
ormai
indifferente.
I loro interventi parlano per battute, esatto, che poi devono spiegare, perché ha visto, poi ha dovuto spiegare chi era Remita.
Esatto.
E poi c'è la clac intorno che applaude, esatto, che è una cosa che mi manda in bestia.
La verità è che sono fuori, sono scollati dalla realtà vera.
Non hanno
paese.
Più riferimenti con la società.
E qui spezzo una lancia a favore delle posizioni politiche del bolscevico, perché effettivamente questo cavolo di sistema elettorale che è praticamente fatto da nominati,
sì, certo,
che vanno in Parlamento, fa letteralmente schifo, fa letteralmente, esatto, ribrezzo, schifo. Non è democratico, qua parliamo tanto, difendiamo,
esatto,
la democrazia,
cominciamo a
mettere
le
preferenze, cominciamo a rappresentare un po' tutti, c'ha ragione lui, io mi ricordo i tempi in cui con l'1% portavi 8 deputati, mi ricordo le battaglie del Partito Radicale
ma
con 4 deputati, che se c'erano sti sbarramenti non sarebbero mai avvenute.
Esatto, certo. Vero.
Io detesto il defunto Pannella e i suoi accoliti, come ben noto e si sa, però hanno convenduto, cioè, battaglie che possono essere considerate più o meno discutibili o più o meno di civiltà, secondo come le vedi, hanno potuto farlo perché c'era una battaglia, così.
Certo.
Ora dice, ma il proporzionale ha i suoi inconvenienti, ho capito, ma pure
invece questo,
ma pure questi sistemi anglosassoni, cioè voi sapete che in Inghilterra nei collegi si può essere eletti col 10%,
sì,
perché
esatto,
al primo turno, al primo, esatto, turno, se si presentano 10 partiti, e quello invece di prende il 10, prende l'11, viene eletto quello,
sì,
che ha preso l'11,
esatto,
cioè non è lo stesso sistema elettorale con le primarie in America, è qualcosa,
fa ridere. Molte volte non è diventato presidente quello che aveva preso più voti in assoluto,
normalmente, cioè, quasi normalmente
Hillary Clinton. Aveva preso molti più voti e invece non è stata eletta.
Aveva preso più voti di Trump, questo è fuori discussione.
Esatto.
Cioè diventa un gioco dei bussolotti, cioè, adesso che stiamo ragionando, scusate, ritorniamo nel tema che Altrimenti Elena ci bacchetta.
No, 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 non la... lo farei mai, anche perché stavo andando sulla vostra scia per raccontare.
Siamo
altro.
scollati completamente.
No, loro sono scollati dalla realtà, no, Franco, perché io ci sto perfettamente dentro la realtà, tant'è che li guardo come se fossero delle marionette che non mi fanno neanche ridere. Cioè, per esempio, oggi io leggo le pagine dei giornali e ve le racconto anche ai nostri ascoltatori, dove ciascun giornale dice la sua, ma soprattutto spicca Repubblica, che sta facendo ovviamente un gioco tutto personale, dove risponde nuovamente agli attacchi che Giorgia Meloni ha fatto a Stellantis durante la replica, che è la famosa arma di distrazione di massa, perché poi, diciamocelo francamente, di una sola azienda, per quanto importante, quanto ce ne può fregare a noi? Niente, poco. Eppure Repubblica, la velina nera, e con il mattinale del centrodestra, in cui si riporta tutto quello che la Meloni intende dire, sì, e che si suggerisce poi anche come ragionamento ai parlamentari riguardo alla questione ex Fiat. Il Corriere della Sera la punta sull'Ucraina, Ucraina accuse dopo la strage, ma intanto c'è un titolo: Meloni Schlein scintille alla Camera. Io queste scintille onestamente non le ho viste, ho visto un battibecco da cortile più che scintille. La Stampa: autonomia, sanità a rischio. Su questo ci abbiamo anche ragione, perché mentre, appunto, come diceva Pennacchi, queste signore stanno a battipeccarsi su Stellantis, su quanti soldi è tagliata la sanità, intanto arriva l'autonomia regionale, quella fatta da Calderoli, in cui la sanità...
E non se ne è parlato, certo.
E non se ne è parlato, se ne è parlato molto poco. Libero dice che Giorgia Meloni ha tirato delle sportellate, io non le ho viste, ho visto un battibecco, vi dico, da cortile, ma non nulla di più. Insomma, sanità, auto, conti pubblici, il duello in aula di Meloni. Io questo duello, devo dire la verità, non l'ho visto. Ho visto una che si voleva difendere cercando di buttare la palla in tribuna ed evitando di rispondere su questioni che, sì, è vero, Giorgio, il reddito di cittadinanza, ma mica solo quello. Giù per i rami c'è un'ira di Dio di roba, che questa signora non si sta muovendo. E quindi la vera critica, Franco, se mi permetti, a Giorgia Meloni è che in questo, diciamo, questo anno e mezzo di governo, lei, oltre a prendere degli input dall'Europa e probabilmente direttamente da Draghi su come fare la finanziaria, e per il resto sono state tutte sciocchezze quelle di cui ci siamo occupati. Anche io, voglio dire, che faccio sto mestiere da diversi anni, io non ho parlato di una cosa che fosse veramente seria, solo ed esclusivamente butad. Non trovi?
Trovo sì, trovo, come si dice, se fosse una partita di poker, il piatto piange.
Ma non, molto piange, ma piange tantissimo.
A cui bisogna aggiungere la famosa battuta del spettacolo di una volta: bambole non c'è,
c'è una lira. Ho capito, però
questo è il succo. Poi, cioè, allora, io devo essere obiettivo, nel senso che, come vedi, non risparmio critiche alla signora o signorina, dipende dai punti di vista, anzi no, al signore Giorgia Meloni, perché qua stiamo tutti al maschile. Però va detto che, onestamente, i soldi non ci sono. No. E non è colpa della Meloni,
no,
perché qualcuno con delle cose veramente, cioè quella delle le facciate, le cose, i bonus,
il,
cioè,
super bonus.
Il super bonus è una cosa che grida vendetta. Un paese ridotto come siamo ridotti noi, che sperspera fior di miliardi in quella maniera.
Beh, quella era una mossa, è stata una mossa elettorale per far ripartire anche
l'edilizia,
che è ripartita poi.
Sì, però quelli che se ne sono avvantaggiati sono stati soprattutto quelli che i soldi ce l'avevano, che si sono rifatti la facciata della villetta, hanno ristrutturato, hanno fatto, lasciamo perdere. Ma poi se i soldi non ci stanno, non ci stanno. È inutile che facciamo il discorso, dice sì, riparte l'edilizia. Facciamola ripartire in un'altra maniera, inventiamoci qualche cosa. Cioè, non è un'economia sana quella
non è un'economia
sana quella del, come si può dire, del sussidio. Qui bisogna creare posti di lavoro, i sussidi, insomma.
Anche no? Questo, secondo lei continua a vagheggiare, una roba che anche ieri l'ho risentito, che poi l'ho risentito più volte, lei continua a dire, ma l'Istat dice che c'è la piena occupazione. Io vi ricordo che l'Istat è diretto da un signore che si chiama Blangiardo, che è espressione della Lega. E quindi anche i diciamo, io con tutto il rispetto che ho dell'Istituto Nazionale di Statistica, io questi dati li vorrei vedere però per bene, cioè fatti in maniera diversa, perché comunque non mi fido della piena occupazione, perché poi io se mi guardo intorno la piena occupazione non la vedo, dove sta?
Allora, stiamo parlando di Roma, pensa se scendi a sud.
Mamma mia.
Pensa che roba.
E infatti con l'autonomia poi diventerà tutto ancora meglio.
Esatto.
Ma ieri c'è stato anche un altro elemento che io vi vorrei portare alla vostra attenzione per far capire quanto Giorgia Meloni in questo momento tiene soprattutto a guinzaglio corto quelli che sono gli alleati. Ed è successo ieri con un surreale ordine del giorno che è stato presentato in Senato e che riguardava sostanzialmente quello che stava dicendo Crosetto sui finanziamenti all'Ucraina da parte dell'Italia, il proseguimento dei finanziamenti in armi all'Ucraina. Allora, a un certo punto Massimiliano Romeo, che è il capogruppo della Lega, ha presentato questo ordine del giorno in cui si scriveva testualmente che comunque, visto che i due contendenti, Russia e Ucraina, alla fine non ce la faranno a vincere, nessuno dei due potrà avere la meglio sull'altro, e che insomma si va verso una lunga guerra di logoramento, forse invece delle armi sarebbe il caso di agire dal punto di vista diplomatico. Niente di che, insomma, voglio dire, io l'ho trovata una cosa di assoluto buonsenso. Bene, signori, è arrivato Fazzolari in persona, che sarebbe l'uomo della comunicazione, ma anche il consigliere insieme a Mantovano.
Deus ex machina.
Esatto. In persona, che ha preso Romeo e gli ha detto: che cavolo stai a fa', perché metti ovviamente il governo in grande imbarazzo. Perché? Che cosa è successo? Che intanto Gasparri gli ha detto: guardate che a noi ci sembra di buon senso, quindi la voteremo senz'altro. Ma non solo,
i 5 Stelle sono accorsi,
esatto, dicendo con Patuanelli: ragazzi, questa è roba nostra, andiamo sul pacifismo. Ovviamente questo povero Romeo è stato messo in un strapuntino del Senato, probabilmente messo nelle condizioni di non nuocere, ha riformulato completamente questo ordine del giorno e tutto è andato a finire come doveva, cioè sostanzialmente la linea del governo non cambia. Allora, questo che cosa ci fa vedere? Fa vedere che Giorgia Meloni tiene non solo il paese avvinghiato a quelle che sono le polemicucce che lei crea, come diceva Pennacchi, per fare arma di distrazione di massa, per mascherare il fatto che lei non fa una mazza sostanzialmente e non sta facendo nulla, tranne appunto mandare avanti dei disegni di legge che riguardano il suo sentire e il suo
futuro.
Perché il premierato è solo il suo,
del futuro, non è
il nostro, assolutamente. Ma vi è più, ci sono tutti gli altri alleati che, come diceva giustamente ieri un noto commentatore, sembra di vedere un Salvini che è come il moscone dentro un bicchiere, dentro una cosa, no? Che continua a sbattere da tutte le parti perché vuole far vedere di essere autonomo, in realtà autonomo non è. E dopo le elezioni europee, secondo me, andrà anche peggio. Come la vedi, Franco?
Cioè, a me viene da ridere, no?
A me da piagne.
No, ma cioè, ti rispondo con una battuta, scusa, ma hai parlato di Salvini e il moscone dentro il bicchiere. A me ricorda la battuta di un comico, Alberto Farina, che mi ha fatto ridere tantissimo, che a un certo momento parlava della falena, la falena che sbatte sempre contro sta lampadina. A un certo punto la lampadina gli fa: oh, Afalè, e mo hai rotto, c'è l'interruttore là. Così è una stupidaggine, ma è giusto, è la stessa identica cosa, però forse anche peggio, perché mentre nel tuo esempio c'è l'effetto Criceto,
sì,
se mi consenti, qui c'è proprio l'effetto testardaggine, l'effetto masochista. Sì, sì. C'è il criceto è stupido ma non è masochista, la falena è masochista e modestamente Salvini gli dà sotto alla grande.
Certo, non c'è dubbio. Allora, a proposito di elezioni, di voto popolare, eccetera, eccetera, oggi noi ci siamo soffermati, prima dell'inizio di questa trasmissione, su un personaggio che è stato eletto in Argentina solo 45 giorni fa. E tra, considerato il nuovo padre della patria, insomma, di Milei si parla e si parlava come di un personaggio, io lo ricordo solo come quello della motosega, perché sì, mi ha fatto sì. morire da ridere quella,
esatto.
Wolverine con la motosega.
Sì.
E, però adesso c'è l'intera Buenos Aires che ci dicono da oltreoceano è, come dire, in sommossa contro il neo presidente eletto, perché ha cominciato anche lui a fare dei tagli importanti per riportare, come dire, l'economia argentina laddove possa essere possibile, perché stanno veramente con le pezze nel sedere, in grado quantomeno di competere con alcuni paesi limitrofi. Beh, comunque Milei è oggetto di contestazione. E anche lì, e voglio dire, l'hanno eletto a furor di popolo questo Milei?
No, l'hanno eletto con una risicata maggioranza, sì. Non esageriamo.
Ha vinto di poco.
Avrà il 52-53%.
Ho capito, però l'hanno eletto.
Lo scandalo è che l'abbiano eletto, questo è fuori discussione.
Lo hanno eletto e adesso mo rompono? Cioè, non voglio dire, ma non sapevano che
sta rompendo il 48%.
Io dal mio punto di vista di ammiratore, come tu ben sai, d'antica data del peronismo argentino, sono ben contento che i peronisti non l'abbiano votato. Meglio perdere le elezioni contro un siffatto personaggio che sposare le sue tesi che sono... Cioè, io quello che trovo raccapricciante, e lo dico da vecchio giornalista che si occupava di economia, cioè oggi il neoliberismo, il turbocapitalismo, mi sembra con la crisi della mondializzazione è entrato in crisi, noi non ce ne accorgiamo, qualcuno fa finta di non accorgersene, ma in realtà il mondo delle privatizzazioni sempre e comunque, il mondo della flessibilità lavorativa, il mondo del profitto ad ogni costo, eccetera, aiutatemi,
delocalizzazioni
della specie di sto schiavismo transnazionale, roba del genere, secondo me sta mostrando le sue crepe e sta vicino veramente a una crisi globale. Ora che il popolo argentino prenda un pagliaccio, abbiate pazienza, diciamo le cose stanno, che mi dice la ricetta è quella dell'ultraliberismo, fuori lo Stato, fuori tutti quanti,
fuori la moneta,
vivi i privati, anzi rinunciamo pure alla nostra moneta e utilizziamo il dollaro, cioè questo è un matto da camicia di forza. Secondo me dura lo spazio d'un mattino.
Ho capito, però noi abbiamo davanti da una parte questo Milei che 45 giorni fa è diventato presidente argentino, le elezioni americane che fanno capire che ci sarà un nuovo passaggio di Trump probabilmente, anche se dicono tutti che probabilmente Michelle Obama potrebbe essere la candidata democratica, ma anche se fosse la candidata democratica, ormai Trump ha talmente, anche lì, possibile mai che non si capisca che Trump è pericoloso? Eppure lo voteranno un'altra volta, esattamente come gli argentini hanno votato Milei.
No, abbiate pazienza, scusate. Esce l'all'anima del trampiano nascosto, ma cioè
brutta cosa,
come si diceva una volta, un par di ciufoli, perché abbiate pazienza, sono due cose completamente diverse. Prima di tutto Trump è quello che ha risanato, non ce lo scordiamo. Poi è venuto il Covid, però ricordatevi che l'economia americana, prima appunto del Covid e poco prima delle elezioni che lo hanno ingiustamente boicottato e fatto perdere, era risalita alla grande. Trump è quello che ha riproposto di reindustrializzare l'America e, tra parentesi, di riportare a casa le aziende che erano state delocalizzate. Cioè, non,
sì, però scusami, Trump è uno di quelli, come hanno detto più illustri giornalisti di quanto non possa essere io, che comunque lui sta riportando tutto appunto in America in un senso di nazionalismo spinto, che è, diciamo,
di
un po', esatto, di protezionismo, che è contrario a quella che è l'economia mondiale del momento. Cioè lui sta ritrovando
No. Io mi dispiace, tutto quello che è contro la globalizzazione, Trump lo è, per me è positivo. E lo dimostra l'economia americana. Biden sta creando un casino che non finisce più, cioè l'economia sta a rotoli.
Ma sì, questo lo possiamo anche immaginare, l'economia sta a rotoli, però è
con
anche
Trump lui non era a rotoli. Beh, ora insomma, la gente...
Beh, no, il punto però è un altro pure, cioè a spese di chi? Perché poi dopo che l'economia, è il solito discorso del pollo, si diventa ricchi, chi è diventato
beh, no,
ricco?
Questo non, ma
ricco,
diciamo,
quanti e a che prezzo?
Vabbè, intanto tu ricostruisci, ricostruisci le industrie dai posti di lavoro, e quindi leviamola la retorica, perché sì, poi qua là. Cioè, prima della retorica, prima della divisione, che l'America sia un paese ingiusto da un punto di vista sociale, non è che ce lo... sì, vabbè, meno male, ma non è che c'è voluto Trump per scoprirlo, mi sembra no, che beh, già dei padri pellegrini...
Sì,
ricordati,
sono la persona meno indicata.
Ricordati l'etica protestante. L'etica protestante.
Ma io mi ricordo tutto.
Dio ti vuole bene. Dio ti vuole bene se fai i sordi.
Abbiate pazienza. Tutto, che loro sono i proprietari di tutto quanto circola nell'America Latina e in altre parti del mondo.
Ma chi ti ha detto che sei
Trump? E Milei sono espressione di questi padroni
non
delle ricchezze altrui.
Non sono la stessa cosa,
però ciascuno... chi sostiene questa gente, chi caccia i soldi per le campagne elettorali, sono la stessa gente, perché sono in America Latina le cosiddette elite, che sono quelle che tanto del peso o del real brasiliano non gliene frega niente, perché i soldi loro stanno alle Bahamas, stanno alle Cayman e stanno in Svizzera.
Vabbè, ma questo è in tutto il mondo, no?
Sì. Certo, però loro poi vengono eletti con i soldi di sta gente.
Beh, ma sì, veramente Trump viene eletto con i soldi suoi che ce l'ha.
Non bastano mai quelli.
Ma è un sistema basato anche su un sistema lobbistico, che però lì è legge e viene accettato. Non è la lobby all'italiana sotto banco e la corruzione con la valigetta. È tutto un mondo diverso. Cioè, noi dobbiamo pure capire una cosa. Tu prima, io ho fatto delle critiche al sistema elettorale americano, a quello inglese e tutto quanto, però le facciamo dal punto di vista nostro, da quello che riteniamo un logico buonsenso. La verità è che loro sono abituati a questi sistemi, cioè sono a Washington ci stanno gli uffici dei lobbisti con la targhetta, petrolieri,
coltivatori del tabacco,
certo, perché
venditori
sono
di armi, tutto, cioè.
Aspiranti spacciatori,
esatto.
No, allora, comunque questo è il mondo in cui viviamo, e il prossimo, diciamo, giro di giostra sarà inizierà con a giugno con le europee, finirà a novembre con le elezioni americane. Nel mezzo c'è tutto il contrario di tutto, cioè ci sarà sicuramente un momento di passaggio, anche perché appunto le guerre incombono, non è più il prima quando fu eletto. Ecco, su questo, Franco, volevo un po' solleticarti, perché la prima volta che fu eletto Trump non c'era la guerra in Ucraina, non c'era la guerra in Palestina, non c'era, sì, forse
la
a Taiwan
in Palestina c'era sempre dal 48 che c'è.
sì, ma non c'era, non era avvenuto, non c'era, questa fiammata
bombardamenti,
di
certo.
Allora, dite, adesso un Trump è più pericoloso di quanto non lo fosse prima. Io la vedo così.
Assolutamente no, io vedo assolutamente il contrario. Io vedo anzi l'arrivo di un, meno male, un pompiere. Un pompiere che
va,
faccia
per quanto riguarda la questione israeliana, sicuramente uno che dà fuoco.
Non è un... Tanto fa finire l'Ucraina, e secondo me non è poco.
E quanto bisogna vedere poi, pure questo.
Quanto poi
bisogna quanto vedere un po', perché se basta, se tu pensi che basta,
cioè, un anno fa forse ci
chiudere,
credevo, adesso non lo
chiudere
so.
I bocchettoni delle armi a Zelensky per far finire la guerra, secondo me non è proprio
non
così,
è un problema
eh?
Dei bocchettoni, è un problema di rapporti di forza. E se gli americani non vogliono che la guerra prosegua, la guerra non prosegue, viene
certo.
Finisce lì.
Ma gli americani tanto vorranno sempre che la guerra prosegua, perché devono rifornire di armi dalla parte Israele e dall'altra l'Ucraina.
Su Israele come si può dire, la cosa è aperta, perché in effetti bisogna ricordarsi, siccome bisogna essere come si dice intellettualmente onesti,
sì.
bisogna ricordarsi lo spostamento dell'ambasciata americana a Gerusalemme,
certo.
Fatto proprio da Trump, tenendo presente che il genero di Trump è un ebreo ortodosso, di quelli che non dico con le treccine, ma stanno
ma,
lì.
Ma
insomma,
poco manca, ma poco,
poco manca.
Manca.
Perché forse gli stanno male, ma se no.
Comunque, a proposito, tu, c'è questo articolo della Stampa, l'Europa se destra, perché un sondaggio del Centro Studi ECFR delinea per la prima volta una possibile alleanza PPE sovranisti, con il boom dei partiti antisistema a spingerli soprattutto agricoltori e altre categorie spaventati dai costi del Green Deal. Allora, è un, diciamo, un pezzo della Stampa un po' tirato per i capelli, ne ho letto un po' di passaggi. Io però continuo a sostenere che il ribaltone, come l'avrebbe voluto Giorgia Meloni, cioè non ci sarà. Quindi voglio dire, l'Europa resterà a guida del Partito Popolare.
Però ci stanno due elementi, Elena. Io sono perfettamente d'accordo con te che non ce la fanno, per carità. Non ribaltoni,
esatto,
sovranisti
non
esistono,
vedo,
non esistono
vedo.
Proprio. Però esistono due cose che secondo me dall'articolo si possono desumere. E una è questo grande malcontento per la transizione ecologica, per verde, e tra parentesi,
sì.
Oggi ecco, parliamone così, visto che diciamo abbiniamo anche la notizia della grande rivolta a livello europeo degli agricoltori, dappertutto, dall'Italia settentrionale fino alla Romania, fino alla Moldavia, eccetera, e così via. Quindi voglio dire, Germania soprattutto, quindi voglio dire, non è che rimarrà, come dice, vox clamans in deserto, cioè una voce inascoltata. Secondo me ci sarà un peso diverso.
Ci
io leggevo, tu pensa che il partito che porterà più deputati europei è il Front, il Rassemblement National della Le Pen, seguito da Fratelli d'Italia. Purtroppo, dico purtroppo perché onestamente non così mi sembra un partito da guardare con molta circospezione e con le molle, l'AFD, ma non tanto per le sue simpatie naziste, quanto proprio, oserei dire, per le sue antipatie verso i paesi del Mediterraneo, che sono note e conclamate. Comunque, ecco, quello sarà uno scenario, secondo me, sul filo di lana, che farà vincere, cioè si diminuirà il margine di maggioranza attualmente al potere, chiamiamolo così, socialisti, popolari, eccetera. E questo provocherà un rafforzamento dell'opposizione, provocherà un rallentamento, io me lo auguro, di certe iniziative un po' scapestrate, cominciando dalla carne sintetica a tutto il resto, che insomma recentemente le ristrutturazioni delle case in una certa maniera, cioè certi obblighi veramente al di là del bene e del male assurdi, mi auguro che questa deriva venga fermata, ecco.
Allora, io sugli obblighi però adesso vi porto di plano a parlare di una cosa divertente, perché noi in questi giorni non lo abbiamo mai fatto e in qualche maniera invece dobbiamo farlo. Stiamo parlando di Flexman, stiamo parlando di quel signore o quei signori, o comunque stiamo parlando di una banda di persone che da diverse settimane ormai è diventato il terrore dei comuni, soprattutto dei piccoli comuni. Perché? Perché cosa fanno? Vanno nelle statali ma a scorrimento veloce e abbattono i tralicci con in cima gli autovelox. Ora, ovviamente, noi che viviamo e siamo, come dire, cresciuti in anni in cui cioè c'era l'uomo ragno, eccetera, questo ci sembra, come dire, un personaggio dei fumetti che sta lottando contro l'ingiustizia, perché l'autovelox noi purtroppo non è più uno strumento di deterrenza della gente che corre, è uno strumento per far guadagnare i comuni attraverso delle multe che sono abbastanza ridicole, cioè che tu mi faccia la multa perché io ho superato di un chilometro orario, tutto da dimostrare, il limite di velocità è un qualcosa di assolutamente ridicolo, così come è ridicolo che una persona prenda una multa come se fosse passato col rosso semplicemente perché ha messo due delle quattro ruote della macchina oltre la linea di demarcazione di uno stop. Mi sembra che ci sia qualcuno che ci lucra e parecchio, tant'è che questo Flexman o questi signori che abbattono con la motosega questi paletti sono ormai diventati degli eroi nazionali, sono invece dei delinquenti, assolutamente dei delinquenti, però resta, come dire, dentro di noi. Posso, anche se no, c'è no, la no, condanna no, no.
Io faccio l'apologia di reato, mi dispiace, ma li assolvo con formula piena. È un problema di autodifesa, no?
Ma io devo dire la verità che
ma
però
perché l'autodifesa non la fanno per esempio con la delocalizzazione dei servizi multe, per esempio, del comune?
In che senso?
Nel senso che se tu prendi una multa, la multa va a finire a Ravenna, sì, e ti ritorna con 32 euro di più di spesa.
Sì,
o
sì.
Ah,
che
bellissimo!
Ecco, allora invece di sfasciare il bene pubblico che poi viene ricostruito con i soldi della
comunità. No, non lo ricostruiscono però.
Vedrai che lo ricostruiscono, perché quella è una fonte di introito per un comune non indifferente.
Beh, quelli,
ovviamente.
Sai, se lo rispasci poi fai.
Allora,
comunque posso fare una battuta?
Sì.
La motosega giusta.
Già, giusto, ma perché stavamo parlando di motosega.
La motosega giusta.
Di motosega. A proposito di motoseghe o comunque di ribellioni e di rivolte, in ultimo voglio dare notizia di una cosa che ci ha fatto un po' ridere, perché abbiamo una direttrice d'orchestra che si chiama Beatrice Venezzi, che non ha mai fatto, come dire, non ha mai celato le sue simpatie per Giorgia Meloni, è la sua amica, e anche per le idee ovviamente del suo partito, che si è vista rivoltare l'intera sinfonica di Palermo perché la considerano probabilmente non all'altezza di dirigere un'orchestra. Dice uno dei musicisti: è intollerabile che Venezzi ostenti qualità che non ha. Ma cosa sta succedendo in questa Palermo? Effettivamente nella Venezzi è una che, come dire, è una direttrice non all'altezza, o la stanno attaccando solo perché politicamente in questo momento
ma è una cosa vecchia questa, la stanno attaccando in una maniera becera, tra parentesi, perché in realtà è un'ottima direttrice d'orchestra, è una donna molto preparata, tra le altre cose, e tra parentesi anche una bella donna, che non guasta, insomma, non non è anche un
quindi
bel...
dicono la politica non c'entra, non sa proprio dirigere.
No, ma non diciamo sciocchezze, per favore. Cioè, l'hanno fatto a Nizza, noi siamo tutti antifascisti, è il drappo nero.
Ah, il drappo nero.
È il drappo nero, continuate così. Sì. Che la destra, come si può dire,
cioè così si aveva, la facciamo passare,
sì,
per Marte.
Però il drappo nero è Nizza. Se qualcuno che lavora lì dice che è incapace,
qualche motivo ci sarà.
Sono tutti comunisti e gli orchestrali, esatto, di Palermo. Esiste, le pare strano, a Palermo non è che abbiamo percentuali così alte di comunismo,
ma,
dalla storia.
Sì,
quindi,
ma l'antifascismo fa sempre comodo, se pensa. Tramanera, ma sul Conte si fa carriera. È vecchia.
La carriera se non si fa più con quello. Anzi,
no, ma io direi che comunque questa.
Cioè, parla pure Luca Barbareschi, pensa un po', siamo proprio a.
Ebreo.
Allora,
è quello che è, non lo so.
Comunque resta il modo in cui l'intera orchestra ha espresso il suo dissenso, leggo su Repubblica. Nessuno degli orchestrali ha battuto i piedi sul palco per salutare l'uscita di scena della direttrice, riservando il tributo sonoro solo al violinista serbo Stefan Milekovic.
Un comunista, serbo.
Qualcuno tra gli spettatori avrà anche notato che gli orchestrali hanno tenuto per quasi un'ora e mezza di concerto gli occhi bassi sugli spartiti, senza quasi mai alzare lo sguardo verso la Venezia. Una scelta precisa, portando una sorta di piano concordato, per non incorrere in errori, coordinandosi solo tra musicisti che quelle note di Tchaikovsky le conoscono a memoria. In pratica avevano detto, siccome lei era completamente scordinata, noi è meglio che guardavamo solo lo spartito, perché se vedevamo lei non sapevamo dove andare.
Ma guarda un po',
come sono stupidi.
Beh,
che però scusami, un'intera orchestra che
ci fanno schifo. Dai. Abbi pazienza, stavolta lo dico proprio a tutto tondo. Allora,
quindi loro sono tutti comunisti che attaccano la Venezia,
sì,
perché amica ha detto.
Ma sto tetto
di
cristallo esiste solo per le donne di sinistra, per le donne di destra non esiste.
Ma qual è
scusa, intanto si sono comportati con una donna da autentici cafoni.
No,
da autentici cafoni. Faziosi e istigati da qualcuno, finisce.
Ma istigati da qualcuno,
guarda.
Non ci credo.
Figurati,
mettere d'accordo.
Vogliamo parlare dei sindacati?
Ma
vogliamo parlare dei sindacati?
10 persone in Italia è un miracolo. Figura dei 50,
mamma mia,
riusciamo a mancare il riunione di condominio dei quattro palazzine.
Potremmo prendere in considerazione al di là del
vogliamo parlare dei sindacati e del potere che hanno nei teatri municipali. Belli, mica non esistono più. Ma come?
Ma
come? Quando è andata la Meloni dalla CGIL sono tutti fischiettanti, bollacciavo, scusa, come non esistono? Sono grandi, sono belli.
Quanti erano?
Ma siete regioni, l'antifascismo dilaga in questo paese.
Magari, guarda, magari, perché lo sbaglio, ha fatto Togliatti. No, adesso per fischietta bella ciao, capito?
Comunque
doveva raccontare la Sesta Flotta.
Non raccontava la Sesta Flotta, però quelli appesi a testa in giù stavano
bene. Io non ci credo,
così.
Scusa Franco, io non ci credo. Che al di là del fatto che sia una donna, a me potrebbe essere anche un uomo.
Vabbè, però guarda un po',
No.
Io comunque non sono in grado di giudicare il valore di quella. Se è una pippa, se è brava, è brava.
Allora, il discorso dell'essere una pippa era già venuto fuori.
Sì, ma chi lo giudica?
E gli orchestrali, chi meglio?
L'orchestrale non può giudicare il proprio direttore, abbiate pazienza.
Come no?
E che stiamo sulla nave e il capitano viene giudicato dal mozzo.
Schettino, insomma, non lo possono giudicare.
Ma che c'entra Schettino?
Quelli che stavano sulla nave con lui, scusa.
Ma non si può giudicare il capitano?
Ma che stiamo scherzando?
No.
Ma stiamo scherzando,
il capitano sulla nave è sovrano.
Infatti, ha visto che bel capolavoro che ha fatto.
Posso dire una cosa? Che comunque, al di là del discorso Schettino, di cui me ne frega anche il giusto, però chi se non loro possono giudicare veramente? Cioè, Muti è sempre stato uno che gli orchestrali gli hanno sempre battuto le bacchette. Perché appunto è bravo. Possibile che la Venezia, da tutte le parti che va, trova solo persone che gli dicono
ma
che lei è un incapace?
Veramente trova delle persone politicamente che gli dicono che è fascista. Solo questo ha trovato, Certamente in questo
giro. Caso hanno detto che non è capace, scusa.
No, qui hanno detto che non è capace.
No, no, gli hanno detto che non è capace perché è fascista. È su,
no, no,
è
non è capace, no, e basta.
Ma guarda un po', solo la Venezia non è capace. Ma no, ma perché siete così faziosi e non vedete la realtà?
Ma pure tu sei
la realtà, ma no, ma è evidente.
Ma questo ritorna al famoso
storia della Venezia.
Tutti con loro,
la storia della Venezia.
Le solite cose.
Storia della
Venezia. Stiamo tornando alle solite cose. Qui il discorso è
drappo nero, drappo nero,
cioè, no, sarà drappo nero, gente,
ma pure voi
drappo competente,
rosso, però, eh.
Gente competente ha detto che è una pippa. Io non sono in grado di giudicarla perché non sono un musicista, lo chiederò a Cucci, che devo fare? Cucci mi dirà se è una pippa o no.
Comunque devo dire la verità, io quando ci sono delle alzate di scudi di questa cosa, sì, effettivamente all'inizio dico vabbè, ci deve essere qualcosa di diverso, ma se non è la prima volta. Si affastella.
Ma loro si sono presi una responsabilità enorme a fare una dichiarazione del genere. Quindi.
Esatto, anche perché poi, dopodiché, dopo ripasserà un altro direttore e vediamo che cosa succederà. Casomai gli mandano uno che è più fascista della Venezia e casomai è bravo. Voglio dire, lì bisognerà vedere.
Ma ha detto che la Venezia non è brava, cioè, ma lo state dicendo.
L'hanno detto loro, io non l'ho detto.
E l'hanno detto loro, e chi se ne frega? Non è che l'orchestrale può giudicare, non può giudicare.
L'orchestrale può giudicare,
ma chi l'ha detto?
Sono d'accordo, è come io non potessi giudicare il mio direttore. Il mio direttore posso dire tranquillamente è un imbecille che non sa fare il giornale. Lo posso dire come? Perché io che sono.
Però te lo tieni e te lo sopporti, che devi.
Certo che
nel momento in cui tutta la redazione dice che il direttore è un imbecille, forse il problema è il direttore, non è la redazione.
Nelle nostre redazioni c'è la sfiducia al direttore, nel nostro contratto è prevista la sfiducia al direttore.
Ma sfiduciassero la Venezia.
E infatti l'hanno fatto. Si sono rifiutati di vedere lei che dirigeva.
Ti alzi, te ne vai e dici noi non eseguiamo perché questa è una capra.
Quello sarebbe stato sbagliato.
No,
quello sarebbe stato
l'impienza contrattuale.
Esatto.
Vabbè. Dai.
Comunque.
Oramai, queste cose, scusate, ve lo dico con amicizia e con affetto, cioè queste cose stanno a farire tutta l'Italia. Su, abbiate
pazienza. Insomma.
No, guarda, cioè.
La Venezia ha fatto ridere pure la Francia, per esempio. Tanto per dirne una. Perché
è stata contestata.
È stata contestata, quindi voglio dire, qualcuno rideva o qualcuno dice, ammazza come sono ridotti questi, guarda chi mandano un giro.
Sì, vabbè.
Può essere pure questa la cosa, l'interpretazione.
Poi mandano 30 deputati alle pelle.
Certo, bisogna vedere quanti altri deputati manderanno, quanti de Mélenchon ci andranno in Francia, per esempio. Ti ricordo che la Francia è il paese dove se alzano di un anno la cosa della pensione scende tutta la nazione in piazza.
Beh, fanno bene.
E fanno bene, sì, certo che fanno bene.
Comunque qua lei ovviamente prende le distanze dall'orchestra e dice... È strano quello che è successo, se un direttore non funziona gli orchestrali lo sfiduciano apertamente, senza giri di parole. Non mi pare sia successo a Palermo. Comunque, tre comunicati stampa, uno delle prime parti, smentiscono la versione di una piccola minoranza di tre professionisti, che sono tre professori d'orchestra, su oltre 70 elementi in organico, perché non corrisponde alla realtà quello che il primo violino, che si chiama Pasquale Faucitano, ha sostenuto e che invece poi alla fine gli avrebbe fatto anche i complimenti. Ora, detto questo, però, resta il discorso che minoranza o non minoranza, io non ci vedo niente di politico in questo, ci vedo lei che in questo momento è sugli scudi per un motivo politico, perché è legata a Giorgia Meloni, ma nel contempo è, insomma, se non ci fosse questa consuetudine con la Premier, probabilmente la Venezia di questa notizia nessuno ne avrebbe parlato. Capito?
Non lo so, però ecco,
al di là delle questioni di genere, eccetera.
Tu stessa, con molta onestà, hai detto che la contestazione è partita da tre persone.
Sì, poi ora, si è allargata tutta la cosa.
No,
mica certo,
tanto,
tutta
l'orchestra. Non si è allargata. Leggi bene. La questione è questa. Cioè,
se il primo violino mi contesta, io mi preoccupo. Se io sono un direttore d'orchestra, il primo violino
gli dice gli ha fatti i complimenti.
No, dopo. Poi gli ha detto,
qualche volta gli ha fatti.
Ho capito, però gli ha detto, guardi che lei non può dirigere a questa maniera perché non la seguiamo. Quindi se il primo violino ti dice una cosa di questo genere e poi te lo dicono altre tre persone, qualche problema
c'è. È lei che è una capra. Prima era tutta l'orchestra che guardavano di sbiego e lo spartito partito per non guardarla in faccia. Poi era quello, poi era quell'altro. Per me è una persecuzione veramente stupida, idiota.
Persecuzione mi sembra una parola eccessiva. Lei il merito che c'ha è di appartenere a una parte politica. A sto
ma
punto,
non è vero.
Capovolgiamo
niente.
La cosa, no? No, cioè, non è che lei è perseguitata in quanto di destra. Lei
prima,
è agevolata in quanto di
prima,
destra.
Lei prima si era fatta un nome come direttore d'orchestra,
che sarebbe
così.
Rimasto così.
E poi diciamo era già famosa quando la destra è andata al potere, che poi guardate, io sono di un'onestà intellettuale assoluta, che sia avvantaggiata evidentemente dalla sua collocazione politica, e che quello pseudo ministro della cultura che si chiama Giuliano e che secondo me è una macchietta indecorosa l'abbia chiamata a collaborare, come vedete io ce n'ho per tutti. Però le imboscate, per favore, non facciamole perché fanno ride, ecco.
No, vabbè, ma no, non è una questione di imboscata.
È un'imboscata. Su, abbiate pazienza.
A lei è stata un'imboscata.
Certo, per motivi politici. Abbiate pazienza.
Io rimango perplesso. Poi ci saranno altri che saranno più in grado, sicuramente non.
Ma io non sono in grado di giudicare lavoro.
Ma chi se ne frega? Io la valuto l'operazione politica. Per me è un'operazione politica, mi sembra talmente evidente. Poi, se lei sia una capra, ossia una rediviva Toscanini.
Sai, io però io non posso dirti una cosa, io non ho mai visto, e qui poi alla fine chiudiamo anche perché siamo leggermente fuori orario, io non ho mai visto altri direttori d'orchestra nel tempo, soprattutto anche quelli che hanno avuto riconoscimenti internazionali, che si sono messi nelle condizioni di avere un momento di popolarità superiore attraverso il politico di turno. Io non ho mai visto, cito Muti, ma potrei citarne anche altri, che si sono fatti fotografare col presidente del Consiglio dell'epoca. Quindi che lei sia andata a cercare, non so con quanta, insomma, un po' di popolarità in più facendosi, utilizzando il suo credo politico, secondo me ci sta tutto. Poi oneri e onori, cioè nel senso, se tu cerchi la popolarità attraverso la fotografia di Giorgia Meloni, poi devi le conseguenze.
Assolutamente d'accordo. Sono assolutamente d'accordo sulla, chiamiamola, commistione popolarità politica. Sono perfettamente
perché se tu non andavi da nessuna parte e continuavi a fare il tuo lavoro, e casomai se qualcuno ti interrogava, dicevi le tue idee politiche, però rimaneva lì.
Non è che l'ha fatta apposta, però devo essere onesto, cioè è chiaro,
ma se sono abbracciate a favore delle telecamere e dei flash,
chiaro,
dai,
che c'ha un ritorno, sia politico, sia di immagine, sia di popolarità, che ti sto dando ragione, non ti sto dando torto,
capito, questa è andata a cercare di rosicchiare un po' di cose in più.
Però voglio dire, quando dicevo non l'ha fatta apposta, intendevo dire che lo so che adesso il bolscevico salta su come una molla maltrattenuta, però lei viene da una famiglia, il padre era un esponente di Forza Nuova, quindi
stava
dire,
bene lì, stava bene.
Lo sapevo,
ma mi stai parlando di un movimento criminale,
criminale non so,
lo so io,
a me è antipatico, ma
criminali, perché se vanno in giro a organizzare pestaggi di gente, fra l'altro scelgono sempre i bengalesi, mai i nigeriani o i senegalesi, sappiano sempre con quelli di Sri Lanka.
Guarda,
che pesano 30 kg,
mi stai parlando di cose che io ignoro completamente.
Le cronache romane.
Lo so neanche io questo. Comunque
a me mi stanno antipatici perché sono pure cattolici, quindi no.
Comunque
siamo fuori tempo massimo, ragazzi. Io lo so che vi infervorate sempre a parlare. Io chiedo ancora scusa ai nostri ascoltatori per la mia voce di stamattina, che è un po' gracchiante. Ma
dovresti chiedere scusa per la mia e quella di Franco,
per carità, ma non era questo. Cioè, il dialogo è il succo di questa nostra trasmissione, che ovviamente vi dà appuntamento come di consueto a martedì prossimo. Oggi è giovedì, ultimo giorno della settimana, e come vedete in questa redazione non si sta mai fermi e non si riesce mai a parlare in maniera tranquilla, ma
no,
per
non
un
è
motivo,
vero, parliamo sempre tranquilli, dai.
Sì, parliamo sempre tranquilli, poi dopo ogni tanto uno si scalda e l'altro
succede.
Pure. E succede, ma è il nostro bello. E allora, ascoltatori, io vi saluto e vi do appuntamento a martedì. Se volete risentire questi nostri discorsi, potete andare su www.oltrelago.it e risentire la trasmissione di oggi in podcast. E intanto una buona giornata da Elena Polidori,
da Giorgio De Rossi
e da Franco Iepelli.
Buona giornata.